Esoterismo, religione e dintorni, fede religiosa e fede laica, di Antonino Cucinotta. L'uomo è l'unico essere vivente dotato di ragione, di sentimento e di sensi. Queste facoltà gli consentono di pensare, di provare emozioni, di sentire e percepire sensorialmente la realtà che lo circonda. Può quindi avere coscienza della sua natura fisica, del proprio stato d'animo, della propria finitezza, delle molte difficoltà esistenziali, delle proprie afflizioni spirituali e materiali. Comunque, nonostante la sua natura razionale, non si può certo dire che egli sia un angelo e che non sia portato a compiere azioni malvagie e nocive. Sembra infatti che un fondo scuro incomba sull'uomo e spesso le tenebre spirituali lo avvolgano. Egli sa di essere fragile, caduco, soggetto all'errore e al male. Va detto che se tale condizione fosse strutturale e senza soluzione di continuità, la vita sarebbe certamente assai penosa e insopportabile. Ma l'uomo può modificare e anche annullare tale condizione, educando sia la mente che la volontà, che gli consentono di dominare la parte oscura del nostro essere e annullare le tenebre conseguenti. Ma come può l'uomo sfuggire alla sua miseria e al pessimismo che può ad ogni istante attanagliarlo? Quale forza può spingerlo a frenare i suoi istinti bestiali e sollevarlo in un'atmosfera luminosa e confortevole? Siamo coscienti che non sempre noi possiamo padroneggiare il nostro corpo, il quale spesso è afflitto da mali che non dipendono da noi e che non sempre riusciamo a debellare. Ma se non sempre ci è agevole padroneggiare il nostro corpo, credo che sia più facile dominare il nostro io se riusciamo a illuminare la parte oscura che c'è in noi. A questo scopo credo che sia necessario proiettare dentro di noi la luce spirituale che illumina la nostra mente. Una luce incorporea che ci illumina e ci sostiene, ci dà coraggio di affrontare le avversità, di accettare con serenità e con fiducia la vita e il mistero che l'avvolge. Quali le fonti di tale luce spirituale? Credo che le fonti siano molteplici e di natura diversa, ma un potente ausilio ci viene certamente dalla fede in Dio, comune a tutte le credenze religiose, nonché dalla fede laica fondata sul giusto uso della ragione umana. Da quando gli uomini hanno acquisito la capacità di pensare e di riflettere, fin dai tempi più antichi, essi, per dare un senso alla propria vita, diversamente inspiegabili, si sono aggrappati all'esistenza di un ente supremo, cioè a un Dio monisticamente o pluristicamente concepito, fiduciosi di essere assistiti e amati. Va chiarito che la fede in Dio è qualcosa di imponderabile e misterioso. Essa o si apre un avvertimento interiore vocazionale o non si ha, perché è impossibile costruirla con ragionamenti e pratiche esteriori. Essa comunque non va né irrisa né disprezzata, ma va rispettata come pure va rispettato il pensiero del miscredente e dell'ateo, che ripone la sua fede in altro fattore umano. Al riguardo sono esempi eclatanti la conversione di San Paolo di Tarso, che sulla via di Damasco fu richiamato alla fede cristiana da un'irresistibile e illuminante voce interiore, e la conversione di Sant'Agostino di Tagaste, che dopo un lungo e profondo travaglio interiore giunse alla fede con un epilogo spiritualmente drammatico. In merito alla possibilità di acquisire la fede, fa meraviglia che Blaise Pascal, pur valorizzando l'esprit de finesse su cui fonda la verità assoluta, oggetto della sua fede, abbia consigliato di fingere di credere per poi finire col credere veramente. Con tutto il rispetto per il grande pensatore, mi pare che tale consiglio sia molto lontano dal sublime concetto della vera fede che ha vivificato i martiri cristiani e non, i tanti e diversi volontari che quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita, sostenuti dalla profonda fede in una missione di redenzione spirituale e sociale di popoli arretrati ed estremamente poveri. La fede indicata da Pascal mi sembra che si riduca al pregare e credere senza intima convinzione, di partecipare, cioè abitudinariamente, alle cerimonie religiose, accostarsi a confessionali e agli altari per ricevere l'ostia consacrata, per poi tornare intimamente immutati alla quotidianità. Non è questa certamente la fede che porta al sacrificio concreto della propria vita, indipendentemente da particolari presupposti religiosi dogmatici. È questa la stessa fede del dottor Schweitzer, che abbandonò la sua vita agiata per recarsi in una regione dell'Africa centrale, per curare lebbrosi e altri ammalati, per aiutare poveri e sofferenti. È È questa la stessa fede che spinse Suor Teresa di Calcutta a lenire con semplicità d'animo, ma sostenuta da una fede indomita, le molteplici sofferenze degli umili e dei poveri, a raccogliere i moribondi o già morti abbandonati nelle strade della grande città di Calcutta. Va pure riconosciuto essere questa la fede dei santi e non dei comuni credenti. La fede, qualunque sia il suo fondamento religioso, è come una fiamma che eleva ed esalta l'uomo. Ma si verifica pure che lo spinga al fanatismo e a posizioni estremistiche, con conseguenze spesso socialmente pericolose e nefaste. Sul piano religioso, cristiano e non, tale condizione estremistica è attestata dal ricordo delle guerre di religione simboleggiate dalle crociate. È rappresentato dalle persecuzioni subite da innocenti, dai roghi, dalle torture, dagli attentati terroristici contro chi la pensa diversamente. Ad evitare estremismi e fanatismi, penso che l'uomo non perfetto, ma perfettibile, dovrebbe considerare la ragione non come ancilla, ma come luminosa guardiana della verità. Anche sul piano laico, comunque, la fede nella religione e nella scienza, smodatamente usate, sfociano spesso in atti nefasti e aberranti. Così l'illuminismo che aveva acceso la fiaccola della ragione per rischiarare e liberare l'umanità dalle miserie morali, intellettuali e sociali, liberare cioè l'uomo dalle tenebre mentali, oscurantistiche che per secoli lo avevano avvolto, è sfociato nel terrore della Rivoluzione francese, fenomeno veramente terrificante, anche se da esso è germogliata la feconda idea della libertà dei popoli. Non meno valide mi sembrano la valutazione della fede fondata sulla scienza. Anch'essa infatti è realizzata su di un illuminato uso della ragione, che, prescindendo da qualunque presupposto e da qualunque principio astratto, avrebbe dovuto risolvere i diversi problemi umani e realizzare in questo modo la felicità che le religioni promettono nell'aldilà. Sono certamente inestimabili i vantaggi che lo sviluppo della scienza ha dato all'umanità. Infatti, ha realizzato risultati che in molti casi sanno del miracoloso e che hanno contribuito a migliorare le condizioni della vita umana nella sua globalità. Mediante la scienza, gli uomini sono usciti dal selvaggio dell'ignoranza, dalla fatica lavorativa, dall'isolamento delle genti, dalla scoperta di risorse che hanno portato a invenzioni incredibili. Ha accorciato le distanze rendendo più agevoli i contatti sociali. L'uomo ha realizzato non solo l'antica aspirazione a volare, si ricordi l'antico mito Dedalo e Icaro, ma ha altresì vinto la forza di gravità, raggiungendo con utili strumenti di ricerca anche i più lontani spazi del sistema solare. Possiamo dire che oggi l'uomo è riuscito a fare ciò che la Bibbia ci dice nella Torre di Babele, i cui costruttori avrebbero voluto scalare il cielo. Ma nonostante gli immensi benefici, non possiamo certo dire che l'umanità abbia realizzato la felicità sognata e promessa dalla scienza. Viviamo infatti in una condizione tutt'altro che idilliaca, poiché gli scienziati, da un lato, hanno ideato invenzioni particolarmente gratificanti, ma dall'altro non hanno avuto la volontà consapevole di arrestarsi di fronte alla creazione delle armi atomiche e nucleari, il cui possibile uso dissennato può annientare gli esseri viventi e lo stesso intero pianeta. Viviamo quindi sotto l'incubo e il terrore di armi che oggi sono possedute da diversi stati. Concludendo, credo di poter sostenere che sia la fede religiosa che laica, seppure su piani diversi e con finalità diverse, concorrono ad assicurare all'uomo una vita più serena, più fattiva e più partecipata. Esse però sono accomunate anche dal rischio di sfociare nel fanatismo estremizzando i principi sia dell'una che dell'altra fede. Ad evitare questo pericolo sarebbe necessario un uso moderato e vigile della ragione, poiché è pur vero quanto sostiene Goya, che il sonno della ragione genera mostri.